È una gioia ritrovarci qui questa mattina nella casa del Signore. Sapete, leggevo sul giornale un evento che fra un po' lo citerò durante la mia predicazione, che mi ha un po' aperta la strada per poter preparare questo messaggio di questa mattina. Leggiamo insieme, fratelli, il Salmo 130. Salmo 130. Sapete, i salmi per me e anche per Sandra, in un periodo particolare nella nostra vita, sono stati il pane quotidiano, veramente sono stati il balsamo, la medicina che ci ha portati fuori da un periodo molto 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 triste. Tutti i giorni ad alta voce si leggevano i salmi a casa nostra, pregavamo il Signore, piangevamo davanti al Signore, e la parola di Dio veramente, come dice il Salmo 119, la parola di Dio è stata veramente una luce sul nostro sentiero. Salmo 130, ho tante cose da dirvi, spero il tempo me lo permetta. Abbiamo qualche minuto a nostra disposizione, grazie a Dio. Quindi anche tu che sei a casa, dovunque tu sei, il Salmo 130 lo leggiamo insieme, nel senso, io leggo e voi seguite per favore. O Signore, dice il salmista, non sappiamo chi è il salmista, è anonimo, probabilmente Davide, ma non sappiamo chi è l'autore, ma sappiamo una cosa, che Dio vuole parlare attraverso il Salmo questa mattina. O Signore, lui dice, io grido a te da luoghi profondi. Signore, ascolta il mio grido, siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. Io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta, io spero nella sua parola. L'anima mia anela al Signore più che le guardie non anelino al mattino, più che le guardie al mattino. O Israele, spera nel Signore, poiché presso il Signore è la misericordia e la redenzione abbonda presso di Lui. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Molto bello, che bel tappeto dove ci possiamo sedere questa mattina e mangiare veramente alla presenza del Signore. Il titolo di questo messaggio è dalle profondità, dall'abisso. Io grido a te, oh Signore, siano le tue orecchie attente al mio grido. Sapete, dal Salmo 120 al Salmo 134 sono 14 meravigliosi salmi chiamati salmi del pellegrino o salmi del pellegrinaggio. Ci lasciamo alle spalle, quindi dal 120 in poi ci lasciamo alle spalle una vasta area, una vasta prateria che è il Salmo 119. Se non erro sono 172 versi meravigliosi che innalzano la parola di Dio. Ti consiglio di leggerlo perché è qualcosa di stupendo, è un quadro meraviglioso. Quindi ci lasciamo alle spalle il meraviglioso, lunghissimo Salmo 119 e iniziamo col Salmo 120, questi 14 meravigliosi canti dei pellegrini, e sono come una specie di arcipelago, sapete, di meravigliosi isolotti dove tu da un'isola all'altra puoi nuotare, puoi salirci sopra e gustare la potenza salvatrice dell'onnipotente creatore. Se il Salmo 119 innalza la parola di Dio, che è la parola che ci guarisce, la parola che ci ammonisce, la parola che ci sostiene, il Salmo 120 fino al 134 iniziano con la potenza redentrice del nostro Signore. È un po' una specie di playlist, no? Che i pellegrini, dei canti che cantavano mentre andavano al Tempio, mentre andavano alla casa del Signore. È uno dei salmi molto importanti, molto belli. Dice il Salmo 122: oh, quanto mi sono rallegrato quando mi han detto andiamo alla casa del Signore. Non deve essere un peso venire alla casa del Signore, non deve essere un'abitudine venire alla casa del Signore, ma se non erro siete d'accordo con me, ma deve essere una gioia quando ci rechiamo alla casa del Signore. Addirittura c'è un altro verso che dice: bada ai tuoi passi quando ti rechi nella casa del Signore. Ma non voglio parlarvi di questo, però desidero forse in un futuro prossimo parlarvi dell'importanza della casa del Signore, importanza come, quando e dove recarsi alla casa del Signore. Proprio ieri incontrai qualcuno che parlavo di questo, uno dei nostri fratelli, parlavo di questo dicendo: guarda, non ti vedo da un bel po' di tempo in chiesa, è tempo opportuno che si ritorni alla casa del Signore, che ognuno di noi comprenda quanto è importante recarsi nella chiesa. Sì, è vero, io posso pregare e che nessuno mi venga più a dire, perché ho imparato anche io le lezioni, che nessuno mi venga a dire: sì, ma io posso pregare a casa, posso leggere. Sì, puoi fare tutto quello che vuoi a casa, ma quello che fai qua non lo puoi fare da nessuna parte, è vero? Non puoi avere la comunione col corpo di Cristo attraverso una via etere, attraverso un non lo puoi avere. È importante, ma non voglio parlarvi di questo, voglio saltare. Sono una meravigliosa playlist che i fratelli ebrei cantavano mentre andavano al tempio. Pensate un po', sono, a volte sono angosciosi o angoscianti, come vedremo fra un po'. Che il nostro cuore sia pronto quando ci rechiamo a casa, alla casa del Signore. Che bello partire da casa, mettere la musica, mettere una predicazione, parlare del Signore. Ci si intrattiene spesso, almeno a casa nostra sicuramente. Prima di uscire di casa si prega, prima di andare in chiesa: Signore, guarda i fratelli mentre arrivano in chiesa, Signore, parla tu al nostro cuore. Anche, può sembrare sì, ma la famiglia del pastore deve essere... No, non è così, perché prima di essere la famiglia del pastore, noi siamo una famiglia della chiesa. Ed è importante recarsi al Tempio di Dio narrando le sue meraviglie, è vero, parlando. Erano dei salmi questi, fatelo il vostro studio a casa, è meravigliosa la Bibbia, ne parlavo con mia moglie questa settimana, qualcosa di memorabile. Mentre si recavano al Tempio, o solo o in compagnia, si rallegravano i cuori nel recitare la parola del Signore, nel cantare questi meravigliosi salmi. Sapete, la parola chiave di questo salmo è dalle profondità, dall'abisso io grido a te. Signore, siano le tue orecchie attente al mio grido. C'è la profondità del bisogno del quale chiamiamo il Signore, o del quale attendiamo il Signore, del quale aspettiamo con ansia una sua parola o la sua liberazione. E se vorrai in quelle profondità, non sarà tutto negativo, ma in quelle profondità troverai una meravigliosa perla, che è la salvezza di Dio. Dalle profondità non è tutto negativo, ma in quelle profondità puoi trovare qualcosa di meraviglioso che vi mostrerò questa mattina alla luce della parola di Dio. In questi giorni leggevo, nei giorni passati, nelle settimane passate, leggevo che dopo 200 anni a Parigi è stato bonificato, pulito uno dei canali più famosi, il canale Saint-Martin, l'ho detto giusto, sì? Il canale San Martino di Parigi è stato purificato 200 anni dopo l'ultima pulizia. E leggevo sul giornale che ci hanno trovato di tutto, delle cose moderne come delle lavatrici, motorini, biciclette, ossa di tutti i generi, ma ci hanno trovato anche qualcosa di prezioso, non solo spazzatura ha portato fuori le profondità del canale, ma anche qualcosa di prezioso. Hanno trovato dell'oro, hanno trovato delle monete preziosissime d'oro, hanno trovato delle bombe non esplose dalla prima guerra mondiale, più di 100 anni, pensate un po'. Quindi in questo canale c'era di tutto, c'era il bello e c'era il brutto, c'era la spazzatura ma c'era anche la preziosità, c'era il buio ma è arrivata anche la luce. Togliendo via ogni cosa hanno purificato fin dalle profondità. Dalle profondità io grido a te. Vorrei trasmetterti con l'aiuto del Signore, a voi e a me naturalmente, la situazione e la condizione del salmista, che è molto simile alla nostra. Spesso questa situazione, condizione è molto simile alla nostra. Il salmista inizia qui e ci lascia molto stupiti, e lui inizia in modo disperato. Lui dice sì, perché sicuramente la sua è una disperazione molto profonda, è un'espressione di un'emozione profonda. Lui apre il cuore a Dio, o si sente come se fosse abissato, caduto, scivolato nelle profondità delle acque, in modo metaforico sto dicendo, no? Ma non solo, al verso 6 apprendiamo che lui fa un'altra allusione, usa un'altra metafora, e usa la metafora dell'oscurità. Quindi non solo la profondità ma anche l'oscurità, il buio nel quale lui si trova. Lui definisce la sua circostanza attuale profonda e buia. Due metafore interessanti alla luce della parola di Dio: profondità e oscurità, ovvero impedimento. O su di me c'è tanta acqua o c'è tanto volume d'acqua e non posso risalire, non posso arrivare fin su dove c'è la luce del sole. E poi perché l'uscita, non riesco a vedere l'uscita a causa dell'oscurità, non vedo mai la luce della salvezza, o non riesco a penetrare e a ricevere la luce della liberazione, della soluzione, della guarigione di questa mia circostanza. E lui diceva: quasi quasi sono destinato a restare qua giù nelle tenebre. È un po' la circostanza nella quale noi ci troviamo spesso. Quando parlo con alcuni fedeli, loro dicono: sai Giuseppe, sto pregando a una vita, ma forse il mio destino è restare così. No, assolutissimamente no. La profondità buia della tua malattia probabilmente, o la profondità buia delle tue difficoltà economiche, familiari, sociali, lavorative, affettive, non lo so, le difficoltà derivanti dai problemi che sembrano irrisolvibili. A volte quello che sto per dire sembra che non sia importante, ma invece lo è. Qual è la causa di questa circostanza? Se analizziamo per bene il Salmo, ci rendiamo conto che il salmista non lo dice apertamente, non lo dice chiaramente, ma potremmo avanzare alcune supposizioni sulle motivazioni per le quali lui si trova in queste acque profonde, in modo metaforico, non vere, e al buio delle circostanze. Supposizioni: nel leggere con attenzione alcuni versi, prenderemo questi versi in esame, vedremo che lui parla, per esempio, al verso 3 parla di colpe. Al verso 4 lui parla di perdono, al verso 7 lui parla di misericordia e redenzione. E probabilmente a volte noi non ne parliamo o non pensiamo sia la causa, ma in modo particolare, probabilmente, dico, questa del salmista, probabilmente il peccato, la causa del suo scivolare giù nelle profondità, nell'abisso spirituale e morale nel quale si trovava. Sì, perché lui allude qui a queste colpe, quindi il peccato: ho bisogno di perdono, ho bisogno di misericordia, ho bisogno di redenzione, o probabilmente sono state le sue scelte sbagliate, non lo sappiamo, probabilmente sono state le compagnie sbagliate che gli hanno permesso di scivolare piano piano nelle profondità, o probabilmente è stata la lontananza del Signore. Mentre lui si reca alla casa del Signore, si ricorda: bada ai tuoi passi, quando tu ti rechi alla casa del Signore. E lui, mentre si reca alla casa del Signore, fa un mea culpa a dire: Signore, momento, io so che tu sei un Dio misericordioso, io so che tu redenti, usi redenzione nei confronti del tuo popolo, io so che tu sei un Dio capace di guarire tutte le colpe, ma prima che io varco la soglia della tua casa voglio farmi bene i conti con te, perché io so che tu sei un Dio tre volte santo e non può resistere il peccato alla tua presenza. Ma qualsiasi sia la causa, qualsiasi sia la causa per la quale anche noi probabilmente ci troviamo in simili circostanze, non ci sarà mai un ostacolo, un impedimento così grosso che potrebbe impedire a noi di uscirne fuori. Amen. Non ci sarà mai così tanta acqua, non ci sarà mai un ostacolo così grande, non ci sarà mai un impedimento così gigantesco che Dio non sia in grado questa mattina di tirarci fuori da tutte le circostanze. Ci sarebbe voluto un bel amen qua, no, vero? O Dio sarà in grado di aprire il mare per causa tua. Dio sarà in grado di aprire il fiume Giordano per causa tua, per liberarti. O Dio sarà in grado anche di mandare un grande pesce, come ha fatto con Giona, per la tua salvezza, perché Dio è l'Iddio dell'impossibile. Io grido a te dalle profondità del mio problema: Signore, ascolta la mia preghiera. Dio è in grado, fratelli, e c'è speranza. Il Salmo ne parla meravigliosamente: c'è speranza, c'è speranza, c'è speranza, perché il nostro Dio è l'Iddio dell'impossibile, perché il nostro Dio sarà anche capace di lavare le nostre colpe, il nostro peccato, dandoci la gioia della salvezza e del perdono. Sapete, in questo Salmo troviamo le soluzioni opportune che ognuno di noi dovrà prendere, quello che più ritiene opportuno. Io mi sono fatto un elenco e non vi nascondo, ho pregato davanti al Signore a dire: non solo voi avete problemi, anche io ho i problemi, no? A volte sono problemi irrisolvibili, ma vediamo piano piano come la mano del Signore toglie via le nubi tempestose, come lui scende nelle profondità dell'abisso e ci tira fuori. Sapete, nei salmi sono frequenti queste parole come valli della morte, Salmo 23, Salmo 42 usa lui un abisso, l'abisso. A volte ci troviamo nelle valli, a volte ci troviamo, parlando in senso metaforico, spirituale, ci troviamo in difficoltà dove pensiamo di non vedere più la luce del sole. Eppure dopo 200 anni di lunga attesa, questo meraviglioso canale a Parigi ha potuto vedere la pulizia. Tanta gente è entrata, hanno scaricato l'acqua, hanno portato via l'acqua sporca, hanno portato i pesci in un'altra parte e poi hanno purificato ogni cosa. E io vedevo la mano di Dio, perdonatemi questo esempio un po' che sembra banale, ma Dio deve togliere prima l'acqua sporca, giusto? Deve togliere tutto ciò che è vivente in noi, tutto ciò che è positivo, i pesci li deve mettere nell'acqua più pulita, poi deve togliere le vecchie lavatrici, le vecchie biciclette, i vecchi motorini, per poter riuscire a trovare delle perle preziose. Se vuoi trovare la perla preziosa, devi andare giù, lì dove probabilmente non potrai mai gustare altrimenti, se non vivi certe circostanze. Non devi restare nella tua condizione. Dio vuole tirarci fuori dalla profondità. Dio vuole scendere lui stesso in questo abisso e tirarci fuori. Ricordatevi la famosa parabola di Gesù del buon pastore, capitolo 10 a Giovanni, dove egli stesso lascia le 99 al sicuro e va a prenderne quella che si era smarrita. Lui stesso scenderà nel tuo, nel mio burrone, nel tuo e nel mio baratro a portarci fuori. Non so quante profonde siano le tue acque, ma voglio umilmente dirti questa mattina, alla luce della parola di Dio, non è mia invenzione, è la parola di Dio che ce lo butta fuori questa mattina, metti in enfasi la soluzione. E voglio dirti, se mi permetti, come uscirne se realmente mettiamo fede alla parola di Dio. Innanzitutto i primi due versi ci indicano la soluzione più importante, la preghiera. La preghiera, non una recitazione, ma la preghiera. Oh Signore, io grido a te da luoghi profondi, ascolta il mio grido, siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto. Signore, dice il salmista, sapete, io mi diletto nel cercare le spigolature, come si dice, no? Per cercare i tesori nascosti. Sapete, questa espressione, il salmista parla come se un bambino stesse parlando a sua madre. Pensate un po' quanto la sua anima è legata a Dio, e lui dice: io grido a te, ascolta il mio grido, è la mia preghiera dell'animo, è la mia preghiera del cuore. Oh Signore, presta attenzione, considerami che sono un tuo figliolo. È vero, forse la causa è stata una causa stupida che mi ha portato a scivolare, ma ti prego Signore, perdonami, e ti prego ancora una cosa, ascolta la mia preghiera. Il salmista è al buio nelle sue profondità e la sua anima è angosciata più che mai, vorrebbe risolvere i problemi ma ne è incapace, non riesce a risolvere i suoi problemi. Allora fa quello che gli esce meglio. Allora facciamo in questi periodi bui, facciamo ciò che ci esce meglio, ed è pregare a Dio nel nome di Gesù. Lo sappiamo fare tutti. Togliere dal nostro cuore delle parole che vengono dall'animo nostro. Signore, ascolta il mio grido. Vorrei avere più tempo, ma non ce l'ho. Io grido a te. Fammi giustizia, liberami, non ce la faccio più di portare il peso. Alla luce del, siamo nell'Antico Testamento, dove non c'era il Nuovo Testamento, alla luce del Nuovo Testamento abbiamo un vantaggio molto glorioso. Che dice Gesù? Venite a me, voi tutti che siete aggravati, appesantiti, addolorati, appesantiti, venite a me e io vi darò riposo. Bello, mi piace qui voglio fare creare un piccolo ponte nel dire che 32 anni fa il mio grido, la mia angoscia al Signore era quello: Signore, perdona i miei peccati, liberami. Egli stesso mi ha liberato dal mio peccato. Quanto più, se Dio ti ha liberato in Cristo Gesù dal tuo peccato fangoso, quanto più lo farà ancora, mentre tu dici: Signore, io grido a te. Gli altri diceva ancora un salmista, gli altri hanno fiducia nei cavalli, gli altri hanno fiducia nei carri, gli altri hanno finito nei capitani, nei generali, ma quanto a me la mia speranza è nel Signore, alleluia, io grido a te, oh, non dubitare della preghiera, anima cara, nel nome di Cristo te lo chiedo, non dubitare della preghiera, non venir meno in preghiera, non smettere mai di pregare, ci insegna la Bibbia, anche se devi essere una preghiera angosciante, dolorosa, ma falla nel nome di Gesù. Non dubitare, prega, e quando preghi accadrà l'impossibile. Anche se non lo vedi, Dio c'è. Bello. Diceva un profeta, se io siedo nell'oscurità, tu sei la mia luce. Alleluia. Guardate che dice Salmo 139 a proposito che Dio è sempre presente. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Bellissimo il Salmo, pure il Salmo 139, gloria a Dio. Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu ci sei. O se scendo nel soggiorno dei morti, quindi nella profondità, nella valle dell'ombra della morte, ecco tu sei là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Se dico certamente, certo, le tenebre mi nasconderanno, la luce diventerà notte intorno a me. Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla e la notte per te è chiara come il giorno. Le tenebre per te, Signore, e la luce sono uguali. La seconda cosa, il secondo gradino, corriamo. Il secondo gradino, la seconda opportunità è la confessione. Io prego, io grido, ma devo confessare. Il versi 3 e 4 ce lo dicono chiaramente qui, no? Ma presso di te è il perdono. Lui usa l'articolo determinativo, il perdono, non un perdono. Presso di te è il perdono. Io aspetto il Signore, l'anima mia, ma presso di te è il perdono, perché tu sia temuto, dicono i versi 3 e 4. Signore, perdonami, è bello confessare i nostri peccati al Signore, che dite fratelli? Nobody's perfect, nessuno è giusto davanti al Signore, anzi, perdonami. Lui dice non tener conto delle mie colpe, perché presso di te, vicino a te, in te è il perdono. Lui continua a pregare, ricordandosi della misericordia divina, sarà la causa della sua circostanza, sarà forse la causa del peccato. Lui potrà dire, Signore, probabilmente è il peccato la causa nella quale, o la circostanza nella quale mi trovo, un po' come Giobbe. Vi ricordate Giobbe, quando lui disse voglio offrire al Signore, nel primo capitolo, voglio offrire al Signore un sacrificio di perdono, di ringraziamento per i miei figli, non si sa mai avessero peccato, ecco, offriamo al Signore. Signore, io chiedo perdono a Dio. Il Salmo 51 di Davide dice, Signore, abbi pietà di me. Oh Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia, cancella i miei misfatti, lavami da tutte le mie iniquità, purificami dal mio peccato, perché riconosco le mie colpe e il mio peccato è sempre davanti ai miei occhi. È importante confessare, dovremmo essere onesti con Dio, dovremmo essere trasparenti e sinceri, perché abbiamo letto nel Salmo 139, tanto Lui, la notte per Lui è luce, Lui vede tutto. Lui, il salmista, osa in modo esplicito pregare per i suoi peccati. Signore, perdonami. Ecco, li confesso. Non tenerli in tua memoria, perché io voglio essere un uomo, una donna di Dio che teme il tuo nome. Non tenerli in tua memoria, ma cancellali. Signore, io mi libero da essi, perché tu sei in grado di perdonarmi. Lui prega. E prima, quando lui prega, dice, Signore, io grido a te, si ricorda probabilmente dei suoi peccati e li confessa davanti al Signore. Cioè, apre una strada di santità. Non voglio portarmi lo scheletro dei miei pesi addosso. Voglio essere libero davanti al Signore. Io butto tutto ai tuoi piedi, io confesso i miei peccati. E poi la terza cosa, sono quattro, fratelli. La terza cosa, la leggiamo al verso 5, lui attende l'attesa. Bello, attendere. Non andare di corsa, quando porti, dice la Bibbia, un qualcosa al Signore, o quando fai un voto davanti al Signore, quando gridi e confessi i tuoi peccati e lo preghi e lo implori e lo invochi, sappilo aspettare. Perché chi corre, dice Salomone, sbaglia strada. Aspetta, al verso 5, dice il salmista: io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta. Punto, basta. Io aspetto il Signore, che bello, no? Io non so come fanno gli altri, ma io aspetto il Signore. Io non so dove vanno gli altri, dove corrono gli altri, ma io aspetto il Signore. Io non so la soluzione degli altri, non mi interessa, ma quanto a me, io aspetto il Signore. E se attendo Dio sarò soddisfatto, sarò guarito, sarò libero quando Lui arriverà. O devo continuare ad aspettare? La mia anima anela una sua visita, dice lui, immagina sicuramente, perché lo sta, lo abbiamo letto, e lui verrà sicuramente perché me lo ha promesso. E alla luce del Nuovo Testamento, dico, siamo nell'Antico Testamento, ma alla luce del Nuovo Testamento potrei citarvi decine e decine di versi in questo momento. Io sarò sempre con voi fino alla fine dell'età presente. Conosciamo il Signore, dice Osea, sforziamoci di conoscerlo, perché la sua venuta è certa come quella dell'aurora. Come le guardie, dice qui più giù, come le guardie che vegliano di notte aspettano il giorno, così io aspetto Dio. Brevemente, un'analogia con queste guardie. Sulle città di allora c'erano le mura, sulle mura c'erano le guardie. Sapete che loro non vedevano l'ora di andare a casa a riposarsi dopo una lunga notte di guardia. Dovevano stare attenti, non potevano dormire, quindi erano sotto pressione. E queste guardie dovevano controllare che il giorno arrivasse. Quando arrivava il giorno, quando da lontano vedevano spuntare il sole, dovevano chiamare: è giorno, è arrivato il giorno, è arrivato il sole che metterà in fuga tutte le tenebre della notte. E lui, il salmista, allude proprio a questo, a dire: Signore, come le guardie anelano al giorno, anch'io dalle profondità dei miei problemi, dal buio dei miei problemi, voglio gridare che la luce è giunta, la luce è sorta e manterrà via tutte le tenebre delle quali sono circondato. Ultima lezione, fratelli. Ultima lezione, gloria a Dio. Prego, confesso, aspetto e spero. Spero, perché l'attesa senza speranza, mi fra, non vale a niente. Al verso 5, io spero, sì, ma spero nella sua parola. Io spero in tutte le promesse di Dio racchiuse nella sua parola. Si dice, si allude, che ci sono più di 3.000 promesse nella parola di Dio fatte per noi, scritte per noi. Pensate un po', se per una circostanza non va bene questa, tra virgolette dico perché vanno bene tutte, o mi prendo quell'altra, se non va bene qui mi prendo, se sono malato la sua promessa è: io sono il tuo guaritore. Se sono nell'angoscia lui mi dice: io sono il tuo consolatore. O se sono caduto lui dice: io sono il tuo soccorso. E se vengo meno di una parte c'è la parola di Dio con le sue promesse che mi sostiene dall'altra. Oh, benedetta parola del Signore. Leggila la Bibbia, meditala, amala e spera nell'attesa che le promesse di Dio sono sì e amen. La speranza nelle promesse di Dio è la tua forza nell'attendere. Sì, non ce la faccio più, guarda, sono da 2 ore che aspetto Giuseppe, mi ha dato un appuntamento. Sì, tranquillo, io da buon italiano calabrese probabilmente arriverò in ritardo all'appuntamento, anche se cerco di essere molto fiscale nelle cose, ma sicuramente, ma il Signore non arriva mai in ritardo. Non è il nostro tempo, è il suo tempo. E stai tranquilla che il tempo, più tempo passi nelle profondità, più il tempo passi nell'oscurità, non è un giudizio di Dio, è una lezione che Dio vuole impartire. Lo dice la Bibbia, vuole insegnarti ad attendere e a sperare nel Signore. L'attesa dei giusti, dirà Salomone, è gioia. Pensate un po', velocemente, velocemente, a Daniele nella fossa dei leoni. Era difficile la circostanza. I 3 amici nella fornace è ardente di fuoco. E quanti tanti altri, Giuseppe nella prigione in Egitto e tanti altri, Abramo che attende 25 anni per la promessa di Dio, un figliuolo, combina quello che ha combinato, però ha dovuto attendere 25 anni. L'attesa dei giusti, lo dice uno scrittore dell'Antico Testamento, quanto più vale per noi oggi, l'attesa dei giusti è gioia. Lo dice Salomone ai Proverbi, capitolo 10. Se sei arrivato alla fine della tua pazienza, chiedi a Dio la forza, perché può succedere, no? Signore, fino a quando mi terrai così? Fino a quando, Signore? Oh, sono espressioni, è piena la Bibbia di queste espressioni. La fede nella parola di Dio è sinonimo di forza nell'attendere alle sue promesse. Avere speranza. Se Dio te lo ha promesso, lo farà. Voglio raccontare questo aneddoto e poi ho quasi concluso. C'era un grande terremoto, un forte terremoto qualche anno fa in Turchia, molto grande. Avrei voluto raccontare qualcosa di personale nei confronti di mio figlio, ma voglio prendere quest'altro aneddoto, quest'altro esempio. Un grande terremoto. E c'era un papà che aveva detto a suo figlio, gli ha impartito questa lezione, e quando io seppi tantissimi anni fa questo, lessi questo sul giornale, ho voluto trasmettere questa morale anche ai miei figli. Disse questo papà al figlio: ehi figlio mio, qualsiasi cosa succederà nella vita, in qualsiasi problema tu ti venga a trovare, stai tranquillo che papà sarà sempre là, ti cercherò anche a pagare la mia vita, ti cercherò, e dovunque tu sei io verrò a trovarti. Ci fu un grande terremoto un paio di decenni fa in Turchia. La casa di questa famiglia crollò. Il padre e la madre ne uscirono vivi, ma il bambino rimase là sotto. Lo cercavano in modo disperato. Ma il papà e la mamma non sapevano però che il bambino là sotto era vivo e che si ricordava di quelle parole: attendi con la speranza che papà ti libererà. E il padre si mise a scavare per giorni e giorni, notte e giorno, con le sue mani. Sua madre e suo padre scavavano con le sue mani. Il papà aveva la speranza di dire: sì, le macerie nascondono la vita di mio figlio, lui è laggiù e io so che lui è laggiù, gli ho promesso che l'avrei liberato. E a un certo punto, quando tolgono l'ultimo masso sopra il bambino, era nascosto sotto una lastra di cemento, c'erano delle pietre sopra, si era creato una specie di cunicolo, una specie di caverna, e il bambino era sicuro là sotto, con la speranza sempre che il papà sarebbe venuto a liberarlo. Lo intervistarono qualche giorno dopo e gli dissero al bambino: chi ti ha dato la forza di attendere la parola di mio padre? Papà mi ha sempre detto: dovunque tu sei io verrò a cercarti, e in qualsiasi condizione sarà la tua vita, io ti tirerò fuori. Bene, è un esempio umano, ma trasmettiamolo adesso a Dio, il nostro Padre Celeste. Forse tarderà ancora, ma riempi il tuo tempo mentre attendi sotto le macerie, sotto l'acqua pesante delle tue profondità, mentre sei al buio delle tue difficoltà. Riempi il tuo tempo con la speranza alle sue promesse. Riempi il tuo tempo, nel nome di Dio te lo chiedo, con la preghiera e la meditazione della sua parola, sapendo che la speranza, dice l'apostolo Paolo ai Romani, non delude mai. Alleluia. La speranza in Dio non ti deluderà mai. Alziamoci in piedi. Voglio concludere leggendo due versi del Salmo 40. Dio benedica la sua parola al nostro cuore. Due versi nel Salmo 40, versi 1 e 2. È il salmista che dice: io ho aspettato pazientemente il Signore ed egli si è chinato su di me ascoltando il mio grido, mi ha tirato fuori da una fossa di perdizione, mi ha tirato fuori da un pantano fangoso. Lui, Dio, ha fatto posare i miei piedi sulla roccia e ha reso sicuro i miei passi. Io ho pazientemente aspettato il Signore ed egli si è chinato su di me. Egli ha fatto posare i miei piedi, mi ha tirato fuori e ha fatto posare i miei piedi su un luogo sicuro, la roccia. Ma non solo, ma ha reso anche sicuro i miei passi, perché la tua parola è una lampada al mio piede, la tua parola è una luce sul mio sentiero. Vogliamo chinare i nostri capi, chiudere i nostri occhi, pregare Dio, ringraziarlo per la sua parola. Non temere, Dio è l'Iddio delle tue difficoltà. Dio sa discernere come, quando portarti fuori, ma nell'attesa, però, nell'attesa, prega, confessa, aspetta e spera. Sono questi i quattro passaggi, quattro gradini che umilmente vorrei, ho cercato di trasmettervi, ricevendoli dal Signore e studiando la sua parola naturalmente. Spera nel Signore. Anima mia, perché ti abbatti in me? Anima mia, perché ti commuovi in me? Spera in Dio, perché Egli ti libererà. Spera in Dio e nella sua parola, perché Egli lo farà ancora. Meraviglioso salmo. Come la cerva anela le acque, così l'anima mia desidera, anela te. È vero, sì. Gli altri hanno fiducia in medici, che è giusto, negli avvocati, che è giusto, nei commercialisti, che è giusto, nei professori, che è giusto, nei dottori, che è giusto, nelle menti grandi di questo mondo, è giusto. Ma sappiate che tutto è fallibile, solo Dio è l'infallibile, solo Dio non verrà mai meno. Affida al Signore la tua vita ancora una volta.